Todo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo.
Le 8:38, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Todo Cambia. Oggi è giovedì 9 novembre 1989.
Buonasera, i titoli. Berlino Est, svolta storica, aperte le frontiere con l'altra Germania. Lo ha comunicato poco fa il portavoce del governo. La decisione ha effetto immediato.
Buonasera, è storico. La Germania orientale ha aperto le frontiere. Chi vuole andare in Occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale. Si tratta di un provvedimento transitorio in attesa della nuova legge che consentirà ai tedeschi orientali di recarsi all'estero con maggiore libertà. Tuttavia non sfugge l'importanza del segnale. In pratica è come se fosse caduto il muro di Berlino, quel monumento all'oppressione eretto dal regime comunista per soffocare la libertà del popolo tedesco orientale. E il muro sta cadendo sotto la spinta della gente. La gente che vuole andarsene alla ricerca di libertà, di democrazia, di un maggiore benessere. Nella Germania orientale si sta ripetendo quello che è già avvenuto in altri paesi finora a guida comunista. La spinta verso la libertà è tale che ogni anche piccola concessione non fa che stimolare nuove richieste.
La Germania Est dunque apre i confini, lo ha annunciato poco fa il portavoce del governo Günther Schabowski. La misura entra in vigore immediatamente, il passaggio in Occidente potrà avvenire sia nella zona di frontiera sia a Berlino. Il muro che per anni ha simboleggiato la divisione dell'Europa, la guerra fredda, la limitazione della libertà.
Naturalmente il 9 novembre del 2017, ma l'evocazione era doverosa soprattutto perché continuiamo, come dire, ad aggiornare da tanti anni il discorso intorno alle vicende politiche europee e italiane. Oggi ancora un giorno difficile, Romano Prodi si chiama fuori, dice siamo dentro il baratro, io non ne voglio sapere. In sostanza la discussione politica è sempre più aspra anche dopo le elezioni politiche in Sicilia, dopo l'intervento dell'altra sera in TV da solo di Matteo Renzi, e poi c'è la questione che riguarda quanto sta accadendo a sinistra anche dopo il voto siciliano. Ne abbiamo parlato ieri con Pippo Civati, si parla di un ampio schieramento appunto da Civati alla cosiddetta sinistra del brancaccio, Tommaso Montanari, che scrive una lettera all'Huffington Post in cui dice il centrosinistra è morto, avanti con il progetto alla sinistra. Si parla di un eventuale leadership di Piero Grasso. Noi ne abbiamo parlato con l'onorevole Elisa Simoni, che ha lasciato il PD per entrare in MDP. Ci scuserete per una serie di riferimenti temporali sbagliati, perché l'intervista è stata registrata ieri sera, per cui l'onorevole Simoni fa un riferimento a una serie di cose accadute in realtà l'altro ieri, ad esempio l'intervista famosa alla 7 di Matteo Renzi. Però su quanto sta accadendo, queste sono le sue valutazioni.
Ma le elezioni siciliane hanno messo in evidenza alcune criticità di cui io sono la donna di sinistra e credo nel centro-sinistra molto preoccupata, che ormai c'è una sorta di bipolarismo che non ci riguarda, c'è un bipolarismo che vede il centrodestra e il Movimento 5 Stelle in competizione assoluta, dove il centrodestra fa la destra e dove il Movimento 5 Stelle farà la sinistra. Di Maio stamani lo conferma quando dice vado a prendermi i giovani del PD. E questo succede perché abbiamo fatto delle cose, guardi, uso il noi, abbiamo fatto, perché non dimentico da dove vengo.
Sì.
Perché sostanzialmente abbiamo, negli anni in cui Bersani diceva che c'era una mucca nel corridoio, si ricorda, no? Che era la destra che cresceva perché cresceva la paura, c'era il tema dell'immigrazione, l'abbiamo negato, dell'emergenza. Anzi, abbiamo inseguito la destra, che invece poi alla fine vince sullo suo essere originale. E nello stesso tempo abbiamo abbandonato il campo della sinistra, che ora ovviamente è difficilmente recuperabile. Quindi sì, noi continuiamo nel nostro percorso perché pensiamo che sostanzialmente o qualcuno si rimette a fare la sinistra o la sinistra lascia un vuoto enorme. Poi ho ascoltato Renzi ieri.
Ecco, ne pensa di questo?
L'abbiamo fatto tutti noi. Allora, dopo settimane in cui sono successe delle cose, io di questo prendo atto, dove Roberto Speranza tra l'altro aveva aperto un incontro dove abbiamo chiesto di sul test e sulla stabilità di occuparsi di sanità perché gli italiani non si curano più, dove abbiamo detto guardate sì il lavoro si crea ma è un lavoro precario, oggi sta tornando fuori con il nodo delle pensioni, dove abbiamo messo in tavolo alcuni temi. E su questo è stata data una risposta negativa, poi ho assistito fino alla giornata di ieri, devo dire, ai dirigenti del PD, della minoranza, Orlando e altri, ma anche della maggioranza, il ministro Franceschini, un'intervista ieri, a un'apertura con varie ipotesi, cambiamo premier, lasciamo Renzi segretario, cambiamo linea politica, poi ho ascoltato Renzi ieri sera, io penso che Renzi ieri sera con la sua nettezza rispetto a i giornali oggi titolavano Renzi attacca e non arretra, non ha risposto a noi, sa? Non ha risposto
a
ha risposto ai suoi prima della direzione di lunedì, ha risposto ai suoi prima della direzione di lunedì e con nettezza. Un segretario di partito, per una come me, come tanti nel PD che hanno fatto l'amministratore locale e che hanno pensato che il governo locale sia da dove si comincia a fare politica, da dove si comincia il buon governo, un segretario di partito che dice a me attribuite solo la responsabilità del voto delle europee il 40% e del voto del referendum il 40%, tra l'altro assimilandoli tutti e due con un valore positivo come se il 40% fosse fisso. Un segretario che dice questo, che dice quelle altre elezioni, abbiamo perso tutta la Toscana, abbiamo perso Roma, abbiamo perso Torino, non sono da attribuire a me. Un segretario che fa questo, che cosa vuole dimostrare? Io capisco che poi c'è, come dire, da parte dei dirigenti del PD un po' sono disorientati. Ho letto Gori stamattina, che a un certo punto dice a Renzi dobbiamo mettere Gentiloni, dobbiamo cambiare la linea politica, se no perdiamo in Lombardia. Vede, mi pare che il problema sulla linea politica, se si vuol fare il centro-sinistra, secondo me è ucciso da Matteo Renzi, e se il PD è in grado di creare le condizioni per un'alleanza, questo problema lo devono risolvere dentro il PD prima di chiedere a noi che cosa vogliamo fare.
Ecco,
noi abbiamo chiaro il nostro percorso, ha ragione, si è accelerato.
Ne parliamo tra un secondo, però il problema, come dire, il segretario fa la linea politica, il problema è il segretario nel Partito Democratico, mi sembra evidente.
Ma guardi, allora, è evidente che quando un segretario viene eletto dalle primarie ha la legittimità di fare il segretario, primo punto. Questo deve essere chiaro.
Certo.
È anche evidente che quando vince le primarie determina la linea politica, ok? Ma quando nel determinare la linea politica non prende atto degli errori, dopo la Sicilia dà la colpa a Grasso, tra l'altro io sottolineerei che qualora volessero fare un'alleanza con noi mi pare un po' improprio, l'atteggiamento verso Grasso,
certo,
si accusa tra l'altro dicendo che non ha coraggio uno che è sotto scorta da una vita, quindi c'è anche un problema di stile, e guardi lo stile accontato, l'arroganza, l'uso di un lessico lontano da noi. Ha contato quanto alcune politiche sbagliate, ha contato molto e quell'elettorato si è allontanato. Allora, ritornando alla questione Renzi, qui non c'è un tema Renzi e basta, ma se Renzi conferma una linea politica, il tema è per forza Renzi, no?
Sì, viene confermata quella linea politica, il problema è chi la esprime quella linea politica, quindi?
È evidente che chi esprime quella linea politica può rimanere un problema. Stavo dicendo che tra un Veltroni che fece alle politiche più del 34% e poi nel voto in Sardegna perse 12 punti e si dimise. E il Renzi che non ammette la sconfitta, che non ammette che qualche problema esiste e che dice che va tutto bene e continua in quella narrazione, forse c'era la possibilità di una via di mezzo? Non lo so, mi pare che dall'intervista di ieri sera che ho ascoltato con molta attenzione quella via di mezzo non venga trovata, non voglia essere trovata. Quindi noi acceleriamo il nostro percorso, lo acceleriamo in queste settimane, prima finendo quella che è l'assemblea, il percorso dell'assemblea di MDP e poi aprendo a un momento partecipato nel quale vogliamo fare una proposta di centrosinistra aperta a chi ci sta, aperta a tutti, che può essere una proposta ovviamente di governo. Il resto penso che sarà, come dire, questione anche del PD. Lunedì hanno un appuntamento importante, ho letto l'ordine del giorno, mi pare che si parli di banche e di vitalizi, bene tutto, sono due cose fondamentali, ma mi pare che si torni sull'atteggiamento di Visco delle settimane fa e della rincorsa del populismo che secondo me avvantaggia i grillini anziché combatterli. Mi pare che ci sia, come dire, una miopia politica, però ripeto, prima di chiedere a noi che cosa vogliamo fare e di dare a noi la responsabilità della sconfitta del centro-sinistra, forse questi interrogativi devono farsi all'interno del PD, perché non possiamo nemmeno continuare, a me mi capita di fare trasmissioni televisive che si alternano gli sceriffi buoni e quelli cattivi del PD con atteggiamenti completamente differenti.
È chiaro.
Io faccio all'atteggiamento del chi lì, quando lei mi fa la domanda giusta, il problema è Renzi. Non è il problema Renzi, è che Renzi è il segretario, è il capo e detta la linea politica. La linea politica mi pare di averla capito bene. Andiamo dritti, andiamo nella direzione dove siamo andati e secondo me andranno a sbattere contro un muro.
Onorevole Simoni, un'ultima battuta ai nostri microfoni. Pippo Civati, come dire, si è detto entusiasta, ha detto finalmente questo documento anticipato dall'Huffington Post, poi se ne riparlerà dal 19 di novembre. Per tenere insieme davvero da Montanari a Enrico Rossi, a Elisa Simoni, a Pippo Civati, a Fratoianni?
Io penso ci sia un'esigenza di tenere insieme il popolo della sinistra. Evidentemente non vogliamo fare testimonianza, evidentemente vogliamo fare quella cosa che le dicevo, che è sostanzialmente un programma di sinistra, moderno, riformista, e quindi chi ci starà su quel programma farà parte di quel progetto. Io penso che possa essere un progetto che si allarga ancora di più, perché, guardi, le dico la verità, dopo l'intervista di ieri le posso garantire che ho ricevuto telefonate e visto dello sconcerto anche all'interno del PD sulla completa miopia di non rendersi conto che questo combinato disposto, tutto voluto dal PD, compresa la legge elettorale, sarà un suicidio per il PD e per la sinistra. E quindi evidentemente il mio interesse, che era quello di quando sono uscita e ho affermato il PD perderà voti, se non c'è qualcuno a raccoglierli andranno ai grillini, il mio interesse continua a essere quello come l'obiettivo politico.
Le 8.52, cambiamo argomento, ci eravamo illusi che la Faentina stesse a cuore a qualcuno, non è così, così inizia la lettera dei pendolari del Mugello che chiedono un incontro pubblico alla Regione Toscana e all'Unione dei Comuni. Perché? Che cosa sta accadendo? Lo chiediamo a Maurizio Rizzo. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Sei per strada?
Sono per strada e oggi purtroppo sono in macchina.
Perché preferiresti muoverti in treno, naturalmente, dal Mugello?
Assolutamente.
Perché avete lanciato questo appello? Che sta succedendo?
Sta succedendo innanzitutto che non abbiamo avuto risposta al lungo elenco di carenze che abbiamo, diciamo, denunciato quest'estate, dove su 40 giorni circa noi abbiamo avuto almeno 18 giornate in cui qualcosa non ha funzionato sulla Faentina, ma qualcosa di pesante, cioè treni soppressi, ritardi superiori ai 20 minuti, cancellazioni, aria condizionata non funzionante e via di seguito. Nessuno ci ha risposto, come se tutto questo fosse la normalità. È finita l'estate, è cominciato l'autunno, l'altro giorno è stato il primo giorno di pioggia dopo 5 mesi di siccità, non mi risulta che sia successo niente di travolgente in nessuna parte della Toscana, niente alluvioni, niente smottamenti, solo la Faentina si è fermata per la troppa pioggia e per un pericolo di fulmini non meglio precisato. Tant'è che, diciamo, l'ironia che ci contraddistingue, abbiamo definito ormai la Faentina una linea meteoropatica, cioè se a seconda di com'è il tempo possiamo sapere se si viaggia o no, perché ricordo, ci siamo fermati in estate perché faceva troppo caldo e i binari si sciolgono, ci si ferma d'inverno perché con 5 cm di neve una linea che è di montagna, perché arriva fino a Faenza, certo, attraversa l'Alto Mugello, si ferma, ora ci si ferma anche con la pioggia e il rischio fulmini. Quindi davvero in questo momento prendere la Faentina è una specie di lotteria.
Cioè una cosa, da, come dire, da turisti, per cui se c'è una bella giornata, esatto, bravo, di sole, esatto, uno
infatti
può prendere.
Funziona benissimo quando c'è la saga dei marroni, certo, se le giornate sono belle fanno anche un treno speciale, vanno ammarrati, la gente lo vede e dice ah ma c'avete un bel treno, bello, i paesaggi sono belli. Ecco, quella è la vita del turista, la vita del pendolare è un'altra, perché se statisticamente, come è successo anche la settimana scorsa, i tre treni di punta dei pendolari fanno per 3 giorni di fila 20 minuti di ritardo, di cui 9 passati fermi per aspettare di entrare in stazione, capite che questa è una roba che un pendolare che lavora non si può permettere, perché poi, come tutti scrivono sul blog, sulla pagina, certo, anche oggi ho dovuto restituire 20 minuti all'azienda perché per colpa di Trenitalia, RFI e anche a questo punto di Regione Toscana, a cui chiediamo davvero un impegno di vigilanza e di sorveglianza maggiore.
Ma anche perché, Maurizio, è un anno che parliamo, annunciati dal ministro preposto, di questi 31 milioni di euro da investire. Ma esiste un piano di investimenti di questi soldi, che non sono pochi, diciamo così?
Noi non l'abbiamo visto e non l'ha visto nessuno, diciamo. nel senso che non è stato mai presentato. Noi siamo ancora all'annuncio di Nencini, a un'intervista che lui fece in cui disse qual era la sua idea per spendere questi soldi, che noi contrastammo pesantemente, perché con quei soldi si voleva arrivare a togliere i passaggi a livello fino a Ponte Assieve. I passaggi a livello vanno tolti, ma non si capisce perché si debbano togliere con soldi che il Mugello aspetta da 20 anni come risarcimento per i danni subiti all'alta velocità. Lì le cose si sono un po' fermate, nel senso che le amministrazioni del Mugello hanno detto sì, è vero, bisogna fare un piano, va condiviso. Però noi questo piano non l'abbiamo visto, davvero tra 2 settimane sarà un anno dall'annuncio, vogliamo che l'assessore venga a trovarci in Mugello, come peraltro il contratto di servizio prevede, e ci racconti come stanno le cose.
Questo è l'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, e l'invito rivolto anche al presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello, Paolo Omobone, se non sbaglio, per un momento pubblico, diciamo così.
Assolutamente, un'assemblea pubblica, come ripeto, il contratto di servizio prevede che, diciamo, periodicamente la regione incontri i cittadini e i pendolari per fare il punto della situazione. Mi sbaglierò di poco, ma credo siano 5 anni che un assessore regionale non viene nel Mugello a parlare di treni.
Non è facile venire nel Mugello a parlare di treni, quello è il problema.
No, non lo dire, non siamo cattivi.
In ogni caso...
Guarda, io, no, scusa, questo tema c'è davvero con Ceccarelli, che dice che siamo... sbagliano, perché loro hanno di fronte una popolazione affezionata a un servizio. Io vorrei che lo si prendesse come un, certo, dato positivo, certo, non negativo. Cioè, noi non siamo un comitato contro, noi siamo un comitato per una Faentina che funzioni, per una ferrovia che funzioni, per un servizio pubblico che funzioni.
Anche perché poi quando si abbandonano certi territori, che poi sono meravigliosi naturalmente, però le persone devono andare a lavorare, eccetera, eccetera. Poi dopo facciamo i convegni sul perché si abbandonano i territori, diciamo.
È il tema dell'Alto Mugello. L'Alto Mugello ha perso ormai più della metà della popolazione. Certo, incideranno l'opportunità lavorative, ma anche quelle si creano se i servizi funzionano. E questo è un servizio fondamentale. Aggiungo l'ultima cosa, perché l'assessore Giorgetti, poi mi sembra ieri, ha confermato le tranvie, chiusura delle cantieri a febbraio, apertura a maggio. Quello è un altro tema, perché una delle cose che frena i pendolari del Mugello a usare il treno per venire in città è la mancanza di interconnessioni. Io arrivo a Campo di Marte, poi arrivo alla stazione, poi questo da maggio finisce, perché arrivi alla stazione e vai a Novoli Università, vai a Careggi Ospedale, ci vai con la tranvia, aumenteranno i passeggeri. Cosa gli offriamo se già ora si viaggia in piedi, se già ora la mattina c'è un treno e poi per 3 ore non ce n'è più, se l'ultima corsa è alle 20:40, cosa gli offriamo?
Lasciamoci con queste domande, Maurizio Rizzo, continuiamo a monitorare la situazione e a raccontarla. Per il momento grazie, buon viaggio, grazie.
Grazie a voi.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 27, la sagra di Mangiari con l'olio nuovo, fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina, da sabato 4 a domenica 12 novembre dalle 19:30 in poi presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi in via Garibaldi 7 a Calenzano, la domenica aperto anche a pranzo. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92 996, 338 66 92 996.
Chiudi gli occhi e pensa a qualcosa di buono e naturale. Una pesca matura, una mela croccante, un ciuffo di basilico, fino a già sentirne il profumo. Sono le cose davvero buone che sanno nutrire l'anima. Alla cooperativa di Legnaia lo sappiamo e da più di 100 anni coltiviamo la bontà e ce ne prendiamo cura a partire dal seme. Più di 500 soci produttori agricoli portano in cooperativa e sulle nostre tavole quei sani sapori del nostro territorio. Prodotti buoni, freschi e genuini, come la frutta e la verdura, l'olio e il vino, gli insaccati secondo le ricette antiche, le carni, i formaggi e il pane provenienti dalle fattorie del Mugello. Ogni prodotto racconta una storia, la storia della nostra terra. Parco giochi e animali domestici per i nostri bambini, ampio parcheggio. Vi aspettiamo al nostro centro agroalimentare in via Baccio da Montelupo 180 Firenze. Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. Rivivrete i sapori della nostra tradizione. Cooperativa di Legnaia, una passione secolare.
Controradio. Fire on the viper room. looking for love, but all I found was sex and drugs. Strung out, broke down, homesick, and thinking of you.
Adesso le 9.05, questo è Todo Cambia su Controllo Radio, giovedì 9 novembre 2017. Ci spostiamo adesso a Castelnuovo di Carfagnana, perché è già da qualche giorno che i richiedenti asilo politico ospitati dalla cooperativa Odissea si sono adoperati volontariamente nei lavori di ristrutturazione di un villaggio UNRWA proprio a Castelnuovo di Carfagnana. Il coordinatore di area della cooperativa Odissea, Eros Tetti, ci racconta che cos'è questo villaggio e che cosa stanno facendo questi richiedenti asilo politico. Eros, buongiorno, ben trovato.
Sì, salve, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Controradio.
Che cosa allora accade in questo villaggio, Eros?
Ma semplicemente questa è una zona di vita voluta fortemente, innanzitutto ci tengo a sottolinearlo, all'amministrazione comunale che ha appoggiato, e questi lavori sono stati fatti attraverso i lavori socialmente utili che ha attivato il comune. In questo luogo, in questa struttura praticamente verrà accolto il nuovo sportello di ascolto contro la violenza sulle donne, Non ti scordare di me, di te, e è un progetto che rientra all'interno delle politiche contro la violenza di genere. I richiedenti asilo politico in questo periodo sono stati ovviamente formati, prima, cioè sono coscienti di quello che stanno facendo e di cosa stanno ristrutturando, e questo rientra all'interno dei nostri sistemi educativi per l'integrazione, quindi non solo far capire loro l'importanza di quello del progetto in cui sono all'interno, quindi dell'istituto e della richiesta asilo politico, ma anche far comprendere qual è la riflessione, diciamo, politica che sta vivendo il nostro paese.
Questo è un passaggio delicatissimo, importante. Come vanno le cose dal punto di vista dell'integrazione nei vostri territori?
Allora, diciamo che i nostri territori, essendo territori rurali e montani, da una parte soffrono una difficoltà che è quella lavorativa, ma dall'altra offrono degli aspetti molto, molto importanti e degli spazi molto più ampi, perché pensiamo che l'abbandono degli ultimi 30-40 anni ha lasciato vari paesi abbandonati, incustoditi, quindi alcuni richiedenti asilo politico poi riescono a costruirsi una vita nel territorio, anche perché è molto più economico vivere qui, all'inizio c'è la diffidenza dei paesani, ma poi piano piano diventano una risorsa, perché sostanzialmente mancano le nuove generazioni e molti di questi ragazzi diventano anche un aiuto per i paesi dove l'età media è molto alta, quindi si parla di, sei un giovane nei nostri paesi, spesso sei a 60 anni, cioè. Quindi,
è chiaro. Se raccontiamo del fatto che in questa struttura di cui stiamo parlando, il 25 di novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, sarà inaugurato questo nuovo sportello a cui prima facevi riferimento, è importante anche in quelle zone, ci viene da pensare, e diamo tutti i riferimenti, perché, come dire, c'è anche una segreteria di un punto di ascolto per donne vittime di violenza totalmente in anonimato, attiva 24 ore su 24. Ci racconti di questo?
Allora, assolutamente. La violenza di genere, purtroppo, noi anche all'interno dei progetti con i richiedenti di asilo politico lo diciamo sempre, che purtroppo a livello globale il popolo veramente discriminato è quello delle donne, sostanzialmente. È quello che subisce di più a tutte le latitudini e in quasi tutti i paesi. Nei nostri ovviamente c'è una cultura molto avanzata, ma nonostante tutto è ancora insufficiente a poterci portare alla pace. Questo centro nasce a seguito di questo centro d'ascolto, questa associazione Non ti scordare di te, nasce a seguito di un fatto increscioso, di un omicidio che è successo, di un femminicidio che è successo anni fa, quello di Vanessa, che doveroso ricordarlo sempre. Quindi anche nelle zone più limitrofe, rurali, dove a volte si pensa vi sia tranquillità, la violenza si sta espandendo a macchia d'olio, e soprattutto la violenza contro le donne è sempre quella che rimane più in sordina. Quindi sì, c'è una forte necessità anche sui nostri territori di fare una sensibilizzazione, e noi questo 25 novembre ci saremo. È importante, appunto, come ricordavi anche tu, ricordare questo numero, io lo ridico, lo 0583 766 094, una segreteria in anonimato 24 ore su 24 per tutta la provincia di Lucca, dove appunto donne che subiscono, o persone che sanno di donne che subiscono, certo, delle violenze domestiche, possono fare delle segnalazioni, ricevere aiuto e sostegno sia psicologico che legale.
Ero Stetti, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi per lo spazio, buona giornata.
Le 9 e 12 hanno scoperto un monumento nascosto a pochi passi dalla loro scuola e hanno deciso di adottarlo. I bambini che frequentano la primaria montagnola. A Firenze si sono avventurate all'interno dell'oratorio di Santa Maria della Querce, detto anche Cappella dei Mannelli, piccolo gioiello seicentesco, scrive La Repubblica, che si trova in un angolo di via Palazzo dei Diavoli all'Isolotto e che al proprio interno conserva alcuni affreschi attribuiti a Paolo Schiavo, le maioliche di Montelupo e un voltato a cupola che riprende gli schemi brunelleschiani. Guidati dalle maestre, i bimbi sono diventati i veri protagonisti, assumendo le pose plastiche e l'espressione dei personaggi raffigurati nei dipinti. Le mani giunte in preghiera, lo sguardo verso il cielo, le braccia protese come in una danza, immortalate attraverso un video di 3 minuti realizzato dal regista Federico Micali. Il video è stato pubblicato sull'Atlante Nazionale dei Monumenti Adottati, è stato ripreso dal coreografo Virgilio Sieni e proiettato sulla facciata di un palazzo in occasione dei cantieri culturali Isolotto. C'è stato anche il premio lo scorso 7 novembre al Palazzo Reale di Napoli come uno dei progetti vincitori del concorso del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le scuole adottano un monumento. Monica Barlacchi è un'insegnante promotrice coinvolta in questo progetto della Cappella Mannelli. Buongiorno a lei e bentrovata.
Salve, buongiorno.
Ci racconta com'è andato questo progetto?
Questo progetto ha coinvolto le quarte dell'anno scorso della primaria montagnola, oggi quinte, 4 sezioni, è stato un progetto interdisciplinare in realtà, perché è partito dallo studio del territorio del nostro quartiere. Questa cappella si trova proprio sotto la montagnola, in un quartiere nuovo come l'Isolotto a Firenze, che tutti lo sanno, insomma, è opera di Latina, ha soli 60 anni. Siamo andati un po' come dei detective sulle tracce di questa famiglia Mannelli, che da Montelupo si era spostata a Firenze e aveva qui all'Isolotto la sua casa di campagna. Quindi i ragazzi sono stati portati in strada a cercare le tracce di questa villa. Molto carino, durante le vacanze di Natale l'anno scorso, quando era iniziato il nostro progetto di scoperta, gli era stato proprio chiesto di andare a bussare alle porte dove ora la villa è stata porzionata e divisa in appartamenti, quindi di andare a intervistare le persone che ci abitavano, a scoprire com'era prima questa zona. Abbiamo guardato le carte geografiche, dalla carta della catena fino alle carte di oggi, quindi è stato proprio un lavoro interdisciplinare. E poi abbiamo scoperto questa cappella che era di fronte alla villa dei Mannelli in campagna, che è sempre chiusa in realtà, è in via Palazzo dei Diavoli, ma è aperta solo la mattina del sabato, quando il parroco l'apre per far visitare e anche perché c'è una messa, ma è solo il sabato. Quindi ogni volta che passavamo era chiusa. È stato bellissimo quando siamo entrati vedere questi bambini a bocca aperta davanti a questi affreschi.
Andate a vedere il video che ha fatto Federico Micali, è veramente molto molto bello. Io a questo punto dovrei ringraziarla io, ma conta poco. La faccio ringraziare da un'altra persona che è in linea con noi. Buongiorno, bentrovata.
Grazie. Buongiorno a voi.
Stavo parlando con la vice sindaca di Firenze, Cristina Giachi. Voleva salutare anche lei, la nostra insegnante.
Sì, è così. Volevo fare i complimenti perché quando ho letto la notizia e ho avuto conoscenza del progetto, ho avuto voglia di dirlo alle insegnanti e fare i complimenti, perché è un modo veramente bello di tenere i bambini e le bambine in contatto con il loro territorio, perché noi non possiamo sperare che loro si innamorino della bellezza che c'è intorno se non insegniamo loro a vederla. E quando si fanno cose come questa, c'è dietro tanto lavoro, tanto pensiero, l'ispirazione di Virgilio Sieni e il lavoro che fa con i Cenacoli, insomma, quando un territorio lavora così con le sue istituzioni culturali, allora davvero si può essere speranzosi. Quindi complimenti e buon lavoro e grazie per quello che avete fatto.
Grazie a lei e davvero speriamo che questi ragazzi siano proprio le sentinelle, vero, dei nostri tesori nascosti. E ne abbiamo tanti nel territorio e li dobbiamo educare. Molto spesso sono loro che portano i genitori a visitare queste opere. Questo è un lavoro che ovviamente parlo io, ma siamo un gruppo di insegnanti, un team di 4 sezioni che ora sono le quinte della Montagnola. Insomma, cioè, è un lavoro fatto proprio di squadra. È stato un lavoro interdisciplinare, certo. È importante, insomma.
Grazie, Grazie, grazie a tutte voi.
Raffaele, questa è la scuola al meglio, questa è la scuola al meglio. Lì le conosco, ci conosco gli insegnanti di quella scuola e devo dire è una scuola molto popolosa, in un quartiere popoloso, con molta attenzione, anche con una situazione non difficile, ma insomma con qualche complicazione intorno. Ma loro fanno davvero un gran lavoro e credo che anche il progetto del MIUR adottare un monumento abbia trovato, non per nulla l'hanno premiato in questo progetto, davvero un esempio, un modello, ecco, di come si può davvero far sentire l'appartenenza di questo patrimonio ai cittadini e alle cittadine più piccoli.
Cristina Giachi, possiamo dire che non è una scuola dove danno pane e olio ai bambini, mi passa la battuta.
No, questa è nessuna scuola di Firenze, ieri mi sono molto arrabbiata.
Me lo immagino.
Perché noi non siamo aziende fornitrici di cibo, noi siamo le istituzioni non lasciano i bambini senza mangiare. Poi trovano un modo per perseguire i morosi e per far pagare a chi deve pagare ciò che deve. Ma non è questo il senso delle istituzioni. Non possiamo sperare di avere dalla nostra parte i cittadini se facciamo così.
Grazie Cristina Giachi, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie alla vice sindaca di Firenze Cristina Giachi e naturalmente Monica Ballacchi, grazie anche a lei per essere stata con noi.
Posso dire l'ultima cosa?
Come no, con piacere.
Grazie. Per chi forse non ha visto il video o chi l'ha visto e che si trova sulla www.atlantedemonumentiadottati.it a Istituto Comprensivo Montagnola Gramsci, è un video di 3 minuti, ma ci sono 92 bambini e è incredibile perché quando uno lo vede non si rende conto, ma sono 4 sezioni, 92 bambini di tutte le etnie, di tutte le provenienze e nessuno si è rifiutato, tutti hanno fatto questo video perché hanno capito l'importanza dell'arte anche se si trattava di una cappella, quindi abbiamo abbattuto veramente le barriere. L'inclusione credo che si veda in questo video.
Soltanto Federico Micali poteva fare un miracolo del genere, naturalmente con tutti voi.
Se lui è stato il nostro veramente fondamentale regista, è stato eccezionale, ma voi già lo sapete.
Grazie Monica Ballacchi, buona giornata.
Anche a voi, grazie, buongiorno.
Alle 9:21 parliamo di un appuntamento organizzato da Cross Think Lab in collaborazione con la European School of Economics e Confindustria Firenze dal titolo Women in Tech. Ci saranno testimonianze di eccellenza, una tavola rotonda con esperti che diranno quali sono le politiche, i finanziamenti per dare gambe alle idee imprenditoriali delle donne in un settore che non è molto friendly nei confronti delle donne, e stiamo parlando del settore delle tecnologie. Ci racconta meglio una delle organizzatrici di questo evento, tra l'altro parteciperanno anche acceleratori di start-up, il Fondo Italiano degli Investimenti e molti altri. Alessia Belli, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno.
Raccontiamo meglio di che si tratta?
Sì, si tratta di una iniziativa voluta e organizzata da appunto Crossing Club insieme a altri due soggetti che sono Confindustria e la European School of Economics, che hanno un interesse in questo caso, cioè mettere a tema un tema prioritario come quello del ruolo e della relazione tra donne e tecnologie, e attraverso questo tema diciamo analizzare una situazione complessa a livello sistemico che è appunto il discorso più ampio delle pari opportunità, non soltanto a livello diciamo economico ma poi anche a livello sociale e culturale. Quindi è un'occasione importante di riflessione.
L'appuntamento è per venerdì alle 15 nella sede in Borgo Santissimi Apostoli della Economics School, della European School of Economics a Firenze. Prima dicevamo il settore non è molto, come dire, friendly per le donne, o mi sbaglio?
No, assolutamente. Diciamo che in Italia soltanto il 14,2% sono le impiegate nel settore sul totale, e si scende, diciamo, la percentuale scende ulteriormente quando si considerano i livelli manageriali, dirigenziali. Quindi questo è un grosso problema. È un grosso problema non soltanto a livello di, se vogliamo, giustizia sociale, ma è anche un problema economico. Questo ha comunque un significato a livello di costi, quindi sicuramente ha una rilevanza su più piani. E quindi attraverso la testimonianza di eccellenze, quindi di donne che ce l'hanno fatta in un settore così poco friendly per loro, l'idea è quella di fornire dei role model, capire quali sono non soltanto le criticità ma anche le potenzialità, quindi che cosa potrebbe permettere un maggior afflusso non soltanto a livello lavorativo ma anche proprio di ruoli dirigenziali in questo settore. Ma allo stesso tempo, cioè, secondo noi un punto di vantaggio, un punto di interesse di questo evento è il mettere insieme le testimonianze, quindi role model, con un approccio anche più pratico. Certo. Infatti la tavola rotonda che chiuderà l'appuntamento vuole proprio indicare quali sono le policies, quindi i percorsi disponibili a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo, e allo stesso tempo chi investe, quindi come dicevi tu Raffaele, cioè chi può dar gambe a un'idea imprenditoriale, quindi dando sostegno in questo caso all'imprenditorialità femminile. Quindi secondo noi questa è una formula tra virgolette vincente, quindi non rimaniamo soltanto sul livello pur importante,
quello dell'analisi, diciamo così, esatto, chiaro, non c'è
esatto,
dubbio,
ma anche strumenti concreti, e questo diciamo che è una caratteristica portante di Crossing Club, che appunto unisce l'approfondimento teorico, l'esigenza quindi di andare, di scavare, di ricostruire, quindi di andare più in profondità rispetto alle problematiche, con un approccio più pratico, cioè fornire degli strumenti concreti. In questo diciamo che sia Confindustria che la European School of Economics convergono, ecco, e infatti tra il pubblico ci saranno gli studenti, proprio per dare a loro degli strumenti anche di scelta dal punto di vista di stage futuri e della carriera.
Alessia Bella di Crossing Club, l'appuntamento si chiama Women in Tech, eccellenze italiane nella tecnologia, questo venerdì, domani, il 10 di novembre alle 15 nella sede della European School of Economics in Borgo Santissimi Apostoli 19, dalle 14:30 è necessaria la registrazione, potete partecipare liberamente. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, partecipate numerosi e numerosa.
Grana tiranja, bombardovanja trajala 2 ili 3 dana bez prestanka, i sjećam se tog dana i to je nešto što ne mogu zaboraviti, što neću zaboraviti sigurno nikad. Bio 9. novembar, ja sam bio na radiju, to je bilo u ovom drugom dijelu na lijevoj obali Mostara. Oko 10:15 došao jedan kolega, sav izbezumljen, i rekao nema mosta od kule do kule. Ja jednostavno nisam vjerovao da... Ja sam mislio, ako su gađali most, da nedostaje možda jedan dio da fali. I odmah sam dotrčao tu, dakle, došao sam... bombardovanje je trajalo, ali džabe, ja sam stigao tu. i nisam mogao vjerovati svojim očima da mosta stvarno nema.
Le 9.27 abbiamo iniziato con il 9 novembre del 1989, la caduta del muro di Berlino, e chiudiamo con il 9 di novembre del 1993, con il bombardamento e il crollo del ponte di Mostar.
Sada vidimo ovaj novi most koji je jako bijel, koji je jako čist. Bio je još više bijel prvi dana, tako da je izgledao kao maketa, kao neka plastična stvar. To je krenulo 92. odmah sa početkom rata, u stvari kada je komunizam zvanično zauvijek pao na ovim prostorima, govorimo o području bivše Jugoslavije, i ovaj narod jednostavno kao da nije htio, ne želi da prizna svoju prošlost, i neki su jednostavno htjeli tu prošlost pobrisati tako što će srušiti spomenike. I prvo su krenuli sa rušenjem spomenika iz Drugog svjetskog rata, sa statuama partizana svugdje po Hrvatskoj uglavnom, jer je tu bio taj prvi udar protiv komunizma, i onda naravno i u Bosni se to dogodilo u toku rata. Dakle, one snage koje su željele da potpuno pobrišu sve tragove komunizma, za nje je to bilo 50 godina. The sea wants to kiss the golden shore, the sun that warms your skin, all the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Pochi secondi alle 9.30, todo cambia, domattina alle 8.35.